Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Una notte di tuoni e saette tra Ticino e Nord Italia. Si calcola che siano caduti 10.000 fulmini in Calanca. Rinviati a domani i lavori di sgombero della strada che resta sempre chiusa. Ed è ancora allarme dalla montagna in Alto Vallese. Il paesino di Randa è in stato di massima allerta per un ghiacciaio sul Bison che potrebbe staccarsi. Le sanzioni americane annunciate ieri non fanno paura. L'Iran vuole mostrarsi fermo mentre la Cina ribatte che continuerà a tutelare i propri interessi. E le tensioni geopolitiche mantengono alto il prezzo del petrolio. Vedremo come mai il diesel cresce di più della benzina. Nuova task force per gestire la crisi dei migranti a Ceuta. Il governo di Madrid affida il comando dell'exclave ad un suo ministro e chiede fondi di emergenza a Bruxelles. Allora, il maltempo di questa notte sulla Svizzera italiana in apertura, i temporali si sono abbattuti soprattutto sul Sottoceneri, ma la conseguenza maggiore la si registra nel Moesano, dove ieri sono state sfollate una quarantina di persone che risiedono ai piani di Verdabia, a nord di Cama, e dove la strada della Calanca resta chiusa. Ce ne parla Luca Berti.
Le nuove piogge cadute nella notte su Ticino e Moesano non hanno causato danni di rilievo, ma in Calanca, come temuto, hanno bloccato i lavori per liberare la strada, allungando i tempi della riapertura. Sven Fehler è responsabile dei progetti del circondario 2 dell'ufficio tecnico dei Grigioni.
Purtroppo queste piogge non sono state favorevoli, ha piovuto abbastanza forte questa notte e questa mattina, per cui per motivi di sicurezza non si è potuto continuare lo spurgo della roccia. Naturalmente c'è stato anche già di nuovo un primo sopralluogo con il geologo e domani ne faremo un altro per verificare esattamente la situazione per riniziare tutti i lavori.
Lavori, lo ricordo, che prevedono la messa in sicurezza della parete di roccia sopra il maggiore franamento prima di poter iniziare a rimuovere il materiale che blocca le due carreggiate. Impossibile quindi fare previsioni sulla riapertura, anche perché venerdì sono previste altre piogge. Nel frattempo in mattinata sono potute rientrare a casa la quarantina di persone evacuate precauzionalmente ieri dai piani di Verdabio. La vasca di protezione è in fase di svuotamento. Temporali sono stati registrati anche in Ticino, fortunatamente però senza grandi conseguenze. Fatto salvo per la caduta di una pianta a Seseglio, anche i vari corpi pompieri ci hanno descritto una nottata tranquilla. Questo malgrado quantitativi di pioggia abbondanti su buona parte del Ticino.
Con i quantitativi più elevati rilevati nella zona del Luganese, del Ticino centrale e del Locarnese, dove abbiamo anche superato i 90 mm sull'intero periodo, che comunque si è concentrato in circa 12 ore.
A tracciare il bilancio della nottata è Cecilia Moretti di Meteo Svizzera. La nottata è stata caratterizzata soprattutto da numerosi fulmini.
Se guardiamo la scorsa notte abbiamo quest'alta concentrazione di fulmini soprattutto sul Ticino centro-meridionale, con un'alta densità di fulmini rilevati.
Moretti stima in totale 10.000 fulmini tra Ticino e zone italiane confinanti, una regione comunque nota per essere toccata più di altre da questo fenomeno.
E il villaggio di Randa in Vallese è in allerta massima. Un ghiacciaio da tempo sotto osservazione potrebbe staccarsi nei prossimi giorni. Il crollo non dovrebbe però raggiungere le case. Le autorità esortano comunque la popolazione a non avvicinarsi alle zone di maggiore pericolo. Ce ne parla Ron Guidotti.
I movimenti del ghiacciaio sospeso sul versante est del Weißhorn stanno accelerando. Più giù c'è il villaggio di Randa, comune di circa 500 abitanti, situato nella valle di Zermatt. Ieri sera le autorità comunali hanno innalzato il livello di allerta, vietando alla popolazione qualsiasi avvicinamento alla zona di pericolo delimitata. In questa zona, infatti, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi delle frane, che per il momento però non rappresentano un pericolo per le abitazioni, situate sì in un'area sotto stretta osservazione, ma fuori dalla zona di maggior pericolo. Anche se l'instabilità del ghiacciaio nella zona è conosciuta da tempo, l'estate particolarmente calda non ha di certo aiutato e sta avendo un impatto su tutti i ghiacciai. Lo scioglimento del ghiaccio e il disgelo del permafrost possono infatti indebolire le formazioni rocciose e renderle particolarmente instabili. Già nel 1991 Randa era stata protagonista di calamità naturali, era stata colpita da due enormi frane che hanno fatto crollare quasi 30 milioni di metri cubi di roccia sul fondovalle, seppellendo la frazione di Lerch e bloccando le vie di comunicazione per Zermatt.
E veniamo ora al processo per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo a Pontresina. Oggi si è continuato con le arringhe delle difese. Nel corso della mattinata ha preso la parola l'avvocato di uno dei due funzionari dell'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, accusato, come gli altri 4 imputati, di omicidio colposo plurimo. Proprio come coloro che l'hanno preceduto ieri, il difensore ha criticato il lavoro svolto dalla Procura Retica e ha criticato la perizia del geologo vodese sulla quale è basato l'atto d'accusa. Ha inoltre affermato che era il comune a dover garantire la sicurezza dei sentieri, mentre il cantone fornisce solamente valutazioni tecniche. Si continuerà con le arringhe anche nel pomeriggio. Ancora cronaca giudiziaria, ma in Ticino ora. A Lugano è comparso questa mattina alla sbarra un 51enne che in una decina di anni avrebbe filmato a loro insaputa alcune ragazze e donne. Inoltre, con 2 ragazze minori di 16 anni vicine alla famiglia, ci sarebbero stati anche degli atti sessuali. Da Palazzo di Giustizia, in diretta, ritroviamo Umberto Gatti.
Sì, buongiorno. L'uomo, questa mattina, il 51enne in aula, ha ammesso i fatti, tranne i contatti con una delle 2 minorenni. Si è detto pentito e che ora sta seguendo un percorso religioso che lo sta aiutando. In aula la fase di interrogatorio si è svolta molto lentamente a causa dell'atteggiamento dell'imputato, tra molti non ricordo, dichiarazioni ritrattate durante le domande del giudice Curzio Guscetti e in parte differenti da quanto aveva inizialmente ammesso in fase d'inchiesta. L'uomo avrebbe, nell'arco di 10 anni, filmato le parti intime, quasi sempre vestite, di alcune donne e conservato il materiale. I fatti più gravi però sono legati appunto alle 2 ragazze vicine alla famiglia e si sono svolti nel corso di diversi anni, quando queste erano tra gli 8 e i 13 anni di età. L'uomo in più occasioni si sarebbe mostrato a loro nudo, chiedendo di avvicinarsi, le avrebbe palpeggiate in diverse occasioni, mostrato loro del materiale pornografico e in un'occasione ha tentato di baciare una delle 2 ragazze. L'uomo è stato arrestato nel 2023 e ha lasciato il carcere dopo aver scontato quasi 4 mesi di carcerazione preventiva. È accusato di atti sessuali con fanciulli ripetuti, coazione, pornografia e violazione della sfera privata, oltre ad alcuni reati di natura finanziaria. Nel pomeriggio il dibattimento, che si svolge a porte chiuse per la natura dei reati contestati, entrerà nel vivo con l'analisi dei fatti più gravi e con questo ricedo la linea Comano.
E noi passiamo all'attualità estera. Parlando dell'offensiva economica per soffocare l'Iran lanciata dagli Stati Uniti, che però non sembra intimorire Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha infatti già assicurato che l'Iran non si piegherà. Gli Stati Uniti, lo ricordo, hanno annunciato nuove sanzioni che colpiscono una 60 di entità, istituti finanziari, individui, imbarcazioni che consentono all'Iran di procurarsi tecnologie nucleari e militari. E queste sanzioni prendono anche di mira settori chiave come gli asset digitali, l'aviazione e il trasporto marittimo. In redazione Sofia Struppini.
L'Iran afferma di essere pienamente preparato a contrastare le nuove sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. Per farlo ha in serbo un piano biennale. Il ministro iraniano dell'economia ha dichiarato che il cambio di strategia di Washington, che si traduce al momento con un'offensiva sul piano economico anziché militare, secondo lui porterà, citiamo, a un'altra sconfitta statunitense. Il piano per asfissiare economicamente l'Iran, presentato ieri dal segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, ha come obiettivo quello di isolare l'Iran. Tuttavia, come dichiarato dal ministro iraniano dell'economia alla TV di Stato, l'Iran è pronto a gestire le conseguenze di questa nuova offensiva lanciata dall'amministrazione Trump, che era attesa da tempo. Intanto gli iraniani stanno facendo i conti con l'aumento dei prezzi degli alimenti, minore potere d'acquisto e redditi più bassi. Quest'uomo residente a Teheran afferma che i prodotti lattiero-caseari sono diventati molto costosi e i prezzi salgono di giorno in giorno, al punto da scoraggiarne l'acquisto. Persone come me, dice, in pensione, ricevono un aumento di stipendio soltanto una volta all'anno, ma i prezzi continuano a salire.
E le nuove sanzioni americane non toccano al momento i paesi che consentono all'Iran di continuare ad esportare petrolio. Stiamo parlando ovviamente soprattutto della Cina, che gli Stati Uniti minacciano velatamente di voler colpire con sanzioni secondarie. Una misura che però non è ancora stata presa e noi ci siamo chiesti per quali ragioni, anzi lo chiedo direttamente a Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore da Taiwan.
Ma siamo soprattutto di fronte a un avvertimento, perché gli Stati Uniti colpiscono decine di società cinesi, ma evitano il bersaglio davvero sensibile, cioè le grandi istituzioni finanziarie. Colpire le banche statali di Pechino significherebbe mettere direttamente in gioco l'accesso al sistema finanziario in dollari, aprendo un fronte molto più ampio. Washington in quel caso rischierebbe ritorsioni su temi sensibili come le terre rare, cruciali per elettronica, tecnologia e difesa, e conta poi la tempistica, perché tra meno di un mese Xi Jinping è atteso negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump e la Casa Bianca vuole evitare un'escalation prima del vertice. Lo dimostra anche la cautela su altri fronti, per esempio con il congelamento della vendita di armi a Taiwan. In Cina sono convinti che la minaccia delle sanzioni secondarie sarà usata come leva negoziale al summit, cioè in pratica Washington segnala a Pechino il rischio del mancato isolamento dell'Iran, ma per ora non cerca uno scontro frontale.
A questo punto, Lorenzo, vale la pena ricordare in che modo la Cina sostiene l'Iran.
Dunque, Cina e Iran hanno un'antica partnership che le ha portate nel 2021 a siglare un accordo di cooperazione strategica di 25 anni con Pechino, che prevedeva di investire fino a 400 miliardi di dollari nell'economia iraniana. Sin qui l'attuazione del piano è stata limitata e i legami sono forti soprattutto su due fronti. Primo, il petrolio, la Cina è il primo acquirente del greggio iraniano. Secondo, la tecnologia con possibili applicazioni nel settore della difesa. Dall'inizio della guerra diverse aziende private cinesi sono state accusate di forniture militari all'Iran. Nell'ultimo caso è emersa la possibile vendita di 400 lanciamissili antiaerei. Pechino ha sempre smentito, in realtà negli ultimi mesi ha ridotto il sostegno economico a Teheran, tanto che le importazioni di petrolio sono state tagliate del 40%. Sul piano diplomatico la Cina continua a chiedere dialogo, ma non si espone sui negoziati. L'obiettivo è salvaguardare sia i rapporti con l'Iran che quelli con i paesi del Golfo, dove Pechino ha molti interessi.
E intanto nel Golfo Persico continuano gli scontri. Una petroliera è stata colpita la scorsa notte nello stretto di Hormuz, sempre controllato dall'Iran. Il braccio di ferro sul petrolio e le conseguenti tensioni geopolitiche internazionali continuano a condizionare anche la vita qui da noi. L'esempio più lampante è il prezzo del carburante. E a crescere più della benzina è il prezzo del diesel, un problema anche nell'ottica di un aumento dell'inflazione. Sentiamo Marzio Minoli.
Se da una parte è vero che la maggior parte delle automobili che circolano in Svizzera va a benzina, il prezzo del diesel dovrebbe preoccupare tutti. In media, per un litro di benzina si pagano circa 2 franchi. Per il diesel si supera facilmente la soglia dei 2 franchi e 20 centesimi. Deve preoccupare in quanto i mezzi pesanti che, ad esempio, portano le merci nei supermercati viaggiano a diesel, senza dimenticare l'utilizzo di questo carburante nell'agricoltura e nell'industria. L'aumento del suo costo, quindi, lo si ritrova poi nei prezzi dei prodotti finiti. Ma perché questa forte discrepanza con la benzina? È un problema soprattutto di raffinerie. In Europa si raffina molta benzina ma poco diesel, e una quota importante del diesel utilizzato nel mondo viene prodotto nelle raffinerie dei paesi del Golfo. Ora lo stretto di Hormuz è chiuso e diverse di queste raffinerie che hanno sede appunto nei paesi del Golfo sono state distrutte o perlomeno danneggiate dai bombardamenti. Quindi c'è meno offerta, cosa che fa lievitare il prezzo. Oltre a questo, bisogna aggiungere anche il fatto che la Russia, il secondo esportatore mondiale, sta togliendo dal mercato diesel a causa degli attacchi ucraini alle sue raffinerie. Oggi in Europa si consuma molto più diesel che benzina, ma riaprire raffinerie chiuse in passato non è cosa semplice. Inoltre, non è detto che ne valga la pena, visto che la tendenza è quella di ridurre il consumo dei combustibili fossili.
Il governo spagnolo, il governo Sanchez, cambia strategia sulla crisi di Ceuta. Da oggi entra in funzione il comando unico sull'exclave spagnola. Il ministro Torres assumerà il controllo della città. La gestione congiunta tra governo e autorità locali riguarda in particolare i minorenni non accompagnati, che sono giunti in massa a Ceuta lo scorso 30 luglio e che la Spagna non può rimpatriare. È stato annunciato anche un sostanzioso piano di aiuti economici per la città. Redazione Bettina Müller.
Un comando unico per gestire la crisi di Ceuta, con un coinvolgimento diretto del governo spagnolo. È la soluzione che chiedeva da tempo il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, e anche l'opposizione del Partito Popolare. Soluzione a cui il primo ministro Sanchez si era finora opposto. Voleva sì sostenere le autorità di Ceuta, ma senza stravolgere la suddivisione dei poteri tra governo centrale e autorità locali. Su Ceuta il governo Sanchez aveva fatto 30, ma non 31. Dei circa 72.000 migranti marocchini che si erano improvvisamente riversati sull'enclave spagnola a fine luglio, la Spagna ne rimpatriò 70.000 in tempi brevissimi. L'impressione era quella di una crisi praticamente rientrata. In realtà, ancora diverse migliaia di migranti, specialmente minorenni non accompagnati, vagano per la città, dormono per strada o nelle spiagge, senza una collocazione precisa. Le strutture d'accoglienza della piccola città sono sovraffollate e la scorsa settimana il governo spagnolo ha annunciato la creazione di nuovi alloggi per 1.800 minorenni e il trasferimento di 500 ragazze, alcune tra i 10 e gli 11 anni, in centri in Spagna continentale, in strutture protette. La destra insorge contro queste misure d'accoglienza e chiede rimpatri immediati di tutti i migranti rimasti. Ma i rimpatri in massa di minorenni sono illegali in Spagna, come ha precisato il segretario di Stato per l'infanzia. Interviene dunque ora a Ceuta per il governo spagnolo Ángel Víctor Torres, ministro della politica territoriale ed ex presidente delle Isole Canarie, con ottimi contatti personali con tutti i leader regionali, incluso il presidente di Ceuta.
E in conclusione vogliamo parlarvi della visita avvenuta ieri a Parigi del principe e leader dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Una visita che si è conclusa con l'annuncio di accordi commerciali e grandi investimenti in Francia, ma a fare notizie soprattutto la creazione di un nuovo parco divertimenti nella regione di Parigi. Sentiamo di cosa si tratta con Alessandro Grandesso.
Pippo, Topolino e Paperino dovranno cominciare a preoccuparsi, ma pure Asterix a Parigi sta per arrivare. Son Goku, l'eroe della serie Dragon Ball. Non stiamo parlando della trama di un film di animazione, ma di un nuovo parco a tema che sarà costruito a nord di Parigi e annunciato ieri direttamente dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron in occasione della visita del principe saudita Mohammed bin Salman. I due capi di Stato in effetti condividono la passione per i manga, che si è tradotta anche in un accordo per un investimento da 6 miliardi di euro con importanti ricadute per l'occupazione, visto che Macron in un messaggio sui social prevede la creazione di 20.000 posti di lavoro diretti e 80.000 indotti. Il nuovo complesso arricchirà l'offerta turistica in una regione che accoglie dal 1992 Disneyland e dal 1989 il parco d'attrazioni sull'eroe gallico. Quello di Dragon Ball invece sorgerà dove nel 1987 fu inaugurato Mirapolis, il primo impianto di questo tipo, ispirato alle fiabe e leggende francesi, che però chiuse 4 anni dopo. In ogni caso, il viaggio del sovrano saudita ha permesso anche di sottoscrivere un contratto da 500 milioni di euro per il metro di Riyadh, accordi con la piattaforma francese di intelligenza artificiale Mistral, varie collaborazioni sul piano culturale e soprattutto lo sviluppo di un nuovo terminal navale per quasi 400 milioni di euro sul Mar Rosso, diventato strategico con il blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i rischi legati alla guerra tra l'Arabia Saudita e lo Yemen.
Ed era questo l'ultimo servizio del radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.